Questo è il Postcast, le storie del post da ascoltare, un podcast prodotto da Piano P.
Avremmo potuto cominciare questa puntata con una scena da 1984, il film di Michael Radford tratto dal romanzo di George Orwell. Un filmone inquietante, avrebbe fatto sicuramente effetto. Ma le cupe previsioni su un grande fratello che controlla e determina la vita dei suoi sudditi sembrano ampiamente superate dalla realtà di questi giorni. Questa.
Clearly, demographics and geographics and economics will influence your worldview.
I dati demografici, geografici ed economici influenzeranno ovviamente la tua visione del mondo, ma forse ancora più importanti sono i dati psicometrici, un modo per comprendere la tua personalità, perché la personalità determina il tuo comportamento e il comportamento influenza il modo in cui tu voti. Così diceva Alexander Nix al Concordia Summit di New York nel 2016. Nix è, o meglio era, l'amministratore delegato di Cambridge Analytica, un'azienda di consulenza per il marketing online che, secondo vari articoli del Guardian e del New York Times, ha prelevato da Facebook un'enorme quantità di dati personali degli utenti e li ha utilizzati, combinandoli con alcune tecniche psicologiche avanzate, per creare messaggi su misura e condizionarne le scelte elettorali. Facebook ne era al corrente da molto tempo, eppure ha deciso di sospendere Cambridge Analytica solo venerdì 16 marzo, quando le inchieste giornalistiche stavano per essere pubblicate. Secondo il New York Times, poi, il suo responsabile della sicurezza, Alex Stamos, potrebbe lasciare l'incarico ad agosto, in parte a causa di questa vicenda, ma soprattutto per i conflitti interni a Facebook sul modo in cui è stato gestito il tentativo della Russia di interferire nelle presidenziali statunitensi del 2016 a favore di Donald Trump. Ora, questa storia non solo dimostra ancora una volta quanto Facebook fatichi a tenere sotto controllo il modo in cui vengono usati i suoi dati, e cioè, in fin dei conti, i nostri dati, e Mark Zuckerberg, bontà sua, lo ha riconosciuto, prendendosi tutta la responsabilità in un messaggio sul suo profilo personale e in un'intervista alla CNN.
This was a major breach of trust, and...
È stata una grave violazione della fiducia, dice Zuckerberg, e mi spiace molto che sia successo. Abbiamo una responsabilità fondamentale di proteggere i dati e se non riusciamo a farlo non meritiamo l'opportunità di servire le persone. La nostra responsabilità, quindi, è assicurarsi che questo non accada di nuovo. Ma questa vicenda è interessante anche per altri due motivi. Il primo è che Cambridge Analytica ha avuto rapporti importanti con alcuni stretti collaboratori di Donald Trump, in particolare durante la campagna elettorale del 2016 che ha portato Trump a diventare presidente degli Stati Uniti. Il secondo è che non sono ancora del tutto chiari i contatti che questa società ha con la Russia, né se abbia avuto un qualche ruolo nel condizionare l'esito del referendum sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, un tema peraltro di cui ci occuperemo nella seconda parte di questa puntata. Ma questa vicenda solleva soprattutto alcuni interrogativi inquietanti, diciamo individuali e collettivi. C'è davvero qualcuno che, raccogliendo dati in rete, arriva a conoscerci meglio di quanto ci conosciamo noi? E noi non gli stiamo rendendo il compito più semplice, continuando ogni giorno a offrire informazioni sul nostro conto? In questa era di big data, le nostre democrazie quanto possono essere manipolate? Per cercare di capirlo, in questa puntata ne parliamo con Emanuele Menietti, della redazione del Post, e con il vice direttore Francesco Costa. Ma intanto, come nella classica formula degli spiegoni del Post, che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, partiamo dall'inizio. Cambridge Analytica è stata fondata nel 2013 da Robert Mercer, un imprenditore miliardario statunitense con idee molto conservatrici, che tra le altre cose è uno dei finanziatori del sito di estrema destra Breitbart News, diretto da Steve Bannon, il quale è stato consigliere e stratega di Donald Trump durante la campagna elettorale e poi nei primi mesi alla Casa Bianca. La società, che ha sedi a Washington, New York e Londra, è specializzata nel raccogliere grandi quantità di dati sugli utenti dei social network. Quanti mi piace mettono e su quali post, dove lasciano il maggior numero di commenti, il luogo da cui condividono i loro contenuti e così via. Queste informazioni vengono poi elaborate per creare profili dettagliati di ogni utente, con un approccio simile a quello della psicometria, il campo della psicologia che si occupa di misurare abilità, comportamenti e più in generale le caratteristiche della personalità. Più mi piace, commenti, tweet e altri contenuti sono analizzati, più è preciso il profilo psicometrico degli utenti.
In realtà, oltre ai profili psicometrici, Cambridge Analytica ha acquistato nel tempo molte altre informazioni.
Questo è Emanuele Menietti, della redazione del Post.
Queste informazioni possono essere ottenute dai cosiddetti broker di dati, cioè società che raccolgono informazioni di ogni genere sulle abitudini, i consumi delle persone. Ogni giorno lasciamo dietro di noi una grande quantità di tracce su ciò che facciamo, per esempio quando usiamo le carte fedeltà nei negozi o quando compriamo qualcosa su internet. Immaginate la classica situazione per cui andate sul sito di Amazon, cercate un prodotto per vederne il prezzo, poi passate a fare altro e all'improvviso vi trovate su un altro sito, proprio la pubblicità di quel prodotto che avevate cercato. Ora moltiplicate questo per milioni di utenti e avrete miliardi di piccole tracce che possono essere messe insieme e valutate. Le informazioni sono di solito anonime o fornite in forma aggregata dalle aziende per non essere riconducibili a una singola persona, ma considerate la loro varietà e quantità, algoritmi come quelli di Cambridge Analytica possono lo stesso risalire a singole persone e creare profili molto accurati sui loro gusti e su come la pensano.
Cambridge Analytica è una behavioral science and data analytics company that tries to.
Questo è di nuovo Alexander Nix, il CEO inglese, in un'intervista alla BBC del luglio 2017. Cambridge Analytica, dice, è un'azienda che attraverso la scienza del comportamento e l'analisi dei dati cerca di sintetizzare la psicologia e l'analisi predittiva basata sui big data per comprendere il pubblico sia in ambito politico, sia nel settore dei brand merceologici, sia in ambito di governo, in maniera tale da migliorare gli effetti della comunicazione. Tutto questo si può sintetizzare in una definizione, micro-targeting comportamentale. In parole povere, pubblicità altamente personalizzata su ogni singola persona. I responsabili di Cambridge Analytica sostengono di riuscire a far leva non solo sui gusti, come già fanno altri sistemi analoghi per il marketing, ma sulle emozioni degli utenti. Di questo si occupa in particolare un algoritmo sviluppato da Michael Kosinski, un ricercatore di Cambridge, da cui il nome dell'azienda, che prevede e anticipa le risposte degli individui. Secondo Kosinski, sono sufficienti informazioni su 70 mi piace messi su Facebook per sapere più cose sulla personalità di un soggetto di quante ne sappiano i suoi amici, 150 per saperne di più dei genitori e 300 per superare le conoscenze del suo partner. Con una quantità ancora maggiore di mi piace, è possibile conoscere più cose sulla personalità rispetto a quante ne conosca il soggetto stesso. Ma in tutto questo, Facebook cosa c'entra? Ancora Emanuele Menietti.
3 anni fa, un altro ricercatore dell'Università di Cambridge, Alexander Kogan, realizzò un'applicazione che si chiamava This is your digital life, letteralmente questa è la tua vita digitale. Questa app prometteva di produrre profili psicologici e di previsione del comportamento delle persone, basandosi proprio sulle attività che svolgevano online. Per utilizzarla, gli utenti dovevano collegarsi utilizzando Facebook Login, il sistema che permette di iscriversi a un sito senza la necessità di creare nuovi username e password, utilizzando invece una verifica controllata da Facebook. Il servizio è gratuito, ma come spesso avviene online, in realtà è pagato con i dati degli utenti. L'applicazione che lo utilizza ottiene infatti l'accesso a indirizzi email, età, sesso e altre informazioni contenute nei profili Facebook. Va detto comunque che l'operazione è trasparente, poiché Facebook mostra sempre una schermata di riepilogo con le informazioni che diventeranno accessibili.
What Kogan offered us was something that was way cheaper.
Questo è Christopher Wiley, un ex dipendente di Cambridge Analytica. Wiley è la principale fonte del Guardian e in questa intervista dice che ciò che offriva Kogan era di gran lunga più economico, veloce e di qualità superiore a qualsiasi altro. E così, 3 anni fa, circa 270.000 persone si iscrissero alla sua applicazione This is your digital life utilizzando Facebook Login, accettando quindi di condividere alcune delle loro informazioni personali. Ma non solo quelle, e qui sta la qualità superiore di cui parlava Wiley. All'epoca, Facebook permetteva ai gestori delle applicazioni di raccogliere anche alcuni dati sulla rete di amici delle persone che si iscrivevano, senza che questi amici fossero avvisati. Certo, la possibilità di saperlo era indicata nelle infinite pagine delle condizioni d'uso di Facebook, ma chi di voi è andato mai a leggerne una sola riga?
We would only need to touch a couple hundred thousand people.
Era sufficiente toccare un paio di centinaia di migliaia di persone, dice Wiley al Guardian, per espanderci nel loro intero network sociale e scalare fino a buona parte dell'America. Facebook si rese conto che questa pratica era troppo invasiva e cambiò i suoi sistemi in modo che le reti di amici non fossero più accessibili alle app che utilizzano Facebook Login. Nel frattempo, però, l'applicazione di Kosinski aveva fatto in tempo a memorizzare informazioni di vario tipo su circa 50 milioni di profili Facebook. Questa, almeno, è la stima del New York Times e del Guardian.
Fino a quando l'app di Kogan ha raccolto dati sulle reti sociali degli utenti, non c'è stato nulla di strano, perché in quel periodo la pratica era consentita. I problemi sono nati dopo, quando Kogan ha condiviso tutte queste informazioni con Cambridge Analytica, violando i termini d'uso di Facebook. Il social network vieta infatti ai proprietari di app di condividere con società terze i dati che raccolgono sugli utenti. Per i trasgressori sono previste sanzioni come la sospensione degli account, che può determinare la fine del tuo intero modello di business se questo si basa su dati e la possibilità di accesso all'applicazione che hai costruito proprio tramite il social network. A quanto sembra, nel caso di Cambridge Analytica, la sospensione è arrivata molto tardivamente.
I played a pivotal role in setting up a company that I think has done a lot of harm to the democratic process.
Ho avuto un ruolo fondamentale nel creare un'azienda che ha fatto molti danni al processo democratico, ammette Christopher Wiley, il pentito di questa storia. Il quale però dice anche altro, e cioè che Facebook era al corrente del problema da circa 2 anni. Come sostengono i legali dell'azienda, temendo una sospensione, fu la stessa Cambridge Analytica ad autodenunciarsi con Facebook, dicendo di avere scoperto di essere in possesso di dati ottenuti in violazione dei termini d'uso e di averne disposto subito la distruzione. Se così fosse però, non è chiaro perché Facebook abbia deciso di sospendere Cambridge Analytica solo venerdì 16 marzo e solo dopo essere venuto a conoscenza dell'imminente pubblicazione degli articoli sul caso da parte del Guardian e del New York Times.
I giornalisti del Guardian dicono di avere ricevuto forti pressioni da Facebook nei primi giorni della pubblicazione degli articoli, soprattutto perché non fosse definito come una falla il meccanismo che ha permesso a Kogan, e poi a Cambridge Analytica, di ottenere quell'enorme quantità di dati. Una singola parola può sembrare poca cosa, ma in realtà è centrale in questa vicenda. Da un punto di vista prettamente informatico, non c'è stata nessuna falla. Kogan non ha ottenuto i dati sfruttando errori o buchi nel codice che fa funzionare Facebook, ma ha sfruttato invece un sistema che all'epoca era lecito e contemplato nelle condizioni d'uso. D'altra parte, non si può negare che le condizioni d'uso di Facebook fossero fallate, visto che permettevano una raccolta di informazioni sproporzionata e senza che le persone comprese nelle reti di amici se ne potessero rendere facilmente conto. Il fatto che la pratica fosse lecita non riduce la sua portata o gli effetti che poi ha avuto nei fatti.
Facebook, in questo momento, è al centro di un'indagine congiunta dei procuratori generali di New York e del Massachusetts e di un'altra indagine della Federal Trade Commission, l'agenzia federale che si occupa di regolamentare le telecomunicazioni negli Stati Uniti per capire se abbia violato le leggi sulla privacy. A sua volta, il social network ne sta facendo una in proprio per verificare se Cambridge Analytica abbia effettivamente cancellato i dati prelevati senza permesso, come aveva annunciato di voler fare. E lo stesso Zuckerberg, che generalmente evita di apparire, tanto più in momenti così difficili, si è reso conto del colpo all'immagine e alla credibilità, oltre che al portafoglio, visto che Facebook ha perso in pochi giorni 50 miliardi di dollari del suo valore in borsa e per questo sta ricevendo numerose richieste di danni da parte degli azionisti. Sul suo profilo personale, Zuckerberg ha pubblicato un esalogo, le 6 cose che promette di fare per recuperare la fiducia degli iscritti a Facebook. 1. Controllare la piattaforma. 2. Informare le persone sull'uso improprio dei dati. 3. Disattivare l'accesso per le applicazioni che non vengono più utilizzate. 4. Limitare i dati messi a disposizione quando una app si collega a Facebook. 5. Incoraggiare le persone a gestire consapevolmente le app che utilizzano. 6. Premiare le persone che trovano vulnerabilità.
We need to make sure that there aren't any other Cambridge Analytica is out there.
Abbiamo bisogno di assicurarci che non ci siano altri Cambridge Analytica là fuori o persone che abbiano accesso a dati impropri, dice Zuckerberg alla CNN. Quindi, d'ora in poi, analizzeremo ogni app che abbia accesso a una grande quantità di informazioni prima di consentirle di entrare nella nostra piattaforma. E se rilevassimo attività sospette, eseguiremo un approfondito controllo legale e ci assicureremo che nessuno utilizzi i dati in modo improprio. Questa è la responsabilità che abbiamo nei confronti delle persone della nostra comunità. Ok, ma in tutto questo, che cosa c'entra Donald Trump? Se ci avete seguito fin qui, proviamo a capirlo con l'aiuto di Francesco Costa, vice direttore del Post. Dunque, venerdì 16 marzo, il procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sulle presunte interferenze della Russia nelle elezioni statunitensi e sull'eventuale coinvolgimento di Donald Trump, ha chiesto che Cambridge Analytica fornisca documenti sulle proprie attività. Il sospetto è che l'azienda abbia in qualche modo facilitato il lavoro della Russia per fare propaganda contro Hillary Clinton e a favore di Trump. Ecco Francesco Costa.
Nell'estate del 2016, il comitato di Trump affidò a Cambridge Analytica la gestione della raccolta dei dati per la campagna elettorale. Jared Kushner, il genero di Donald Trump, aveva assunto un esperto informatico, Brad Pascale, che poi era stato contattato da Cambridge Analytica per fargli provare le loro tecnologie. Steve Bannon, che all'epoca era capo di Breitbart News ed era anche il principale manager del comitato elettorale di Trump, sostenne l'utilità di avere una collaborazione con Cambridge Analytica, di cui peraltro era stato vicepresidente. Non sappiamo quanto l'azienda abbia collaborato né con quali strumenti, ma dalle indagini condotte finora, giudiziarie, parlamentari e giornalistiche, sappiamo che comunque l'attività online a favore di Trump fu molto organizzata e su larga scala. Furono usate grandi quantità di account fasulli gestiti automaticamente, i cosiddetti bot, per diffondere post, notizie false e altri contenuti contro Hillary Clinton, modulando la loro attività a seconda dell'andamento della campagna elettorale. Gli interventi venivano fatti quasi sempre in tempo reale, per esempio per riempire i social network di commenti durante i dibattiti TV tra Trump e Clinton, gli eventi più attesi e seguiti dagli elettori. Ogni giorno venivano prodotte decine di migliaia di annunci pubblicitari sui quali misurare la risposta degli utenti online per poi ricalibrarli, privilegiando quelli che funzionavano di più. Tutte queste sono attività sulle quali da anni Cambridge Analytica dice di avere grandi capacità e conoscenze. Anche grazie a un'inchiesta del Wall Street Journal, dalla scorsa estate ci sono nuovi e consistenti indizi sul fatto che Michael Flynn, l'ex consigliere della sicurezza nazionale di Trump, avesse stretti legami con la Russia e le sue attività per interferire nelle elezioni americane. Da un documento fiscale sappiamo inoltre che Flynn ebbe un ruolo da consigliere per una società legata all'analisi dei dati online che ha aiutato il comitato elettorale di Trump. E quell'azienda era proprio Cambridge Analytica, che ora sta collaborando con la giustizia statunitense, ma nega di aver fatto qualcosa di illecito. Al momento non sappiamo se questa grande quantità di dati raccolta da Cambridge Analytica, comprese le informazioni che ha ottenuto da Facebook, sia stata passata alla Russia. E se così fosse, non è comunque detto che sia stata direttamente Cambridge Analytica a farlo. Non sappiamo nemmeno quanto si sia avvalso di questi strumenti il comitato di Trump, a fronte del suo grande impegno online per la propaganda elettorale.
Il 27 febbraio scorso, Alexander Nix, CEO di Cambridge Analytica, è comparso davanti alla Commissione parlamentare britannica sulla cultura, i media e il digitale, che sta indagando sulla diffusione di fake news attraverso i social media. E ha risposto così:
"We don't work with Facebook data, we don't have Facebook data.
Noi non lavoriamo con i dati di Facebook, non abbiamo i dati di Facebook. Usiamo Facebook come piattaforma per fare pubblicità, come fanno molti brand e come fa la maggior parte delle agenzie. Ma proprio Nix è stato mostrato lunedì 19 in un servizio televisivo della rete britannica Channel 4, mentre spiega di aver usato trappole e metodi illegali per influenzare elezioni straniere. I giornalisti di Channel 4 hanno organizzato diversi incontri con rappresentanti di Cambridge Analytica, presentandosi come funzionari dello Sri Lanka che volevano assumere la società per una campagna elettorale locale. Nei primi due incontri, in lussuosi alberghi di Londra, hanno incontrato Mark Turnbull, capo della divisione politica della società. Nel terzo, Turnbull era accompagnato direttamente da Nix. Questo è il passaggio più rilevante del servizio, nel quale Alexander Nix spiega al finto funzionario che Cambridge Analytica può organizzare delle trappole contro gli avversari politici di chi li assume. Ad esempio, può mandare da loro un ricco imprenditore che proponga di corromperli o giovani ragazze ucraine per sedurli, riprendendo tutto e diffondendolo poi sui social network. Sono esempi di cosa è stato fatto e di cosa si può fare, dice Nix, che poi aggiunge: abbiamo una lunga storia di lavoro dietro le quinte. Di nuovo Emanuele Menietti della redazione del Post.
Il servizio di Channel 4 ha aggiunto elementi importanti alle inchieste dei giorni scorsi, perché ha rivelato che Cambridge Analytica svolge lavori che vanno oltre la raccolta di dati personali e la preparazione di profili psicometrici degli utenti o l'organizzazione di campagne elettorali basate sui dati privati delle persone. Nix e Turnbull hanno infatti parlato di società e identità false, agenti segreti israeliani che possono raccogliere informazioni sugli avversari e di trappole nel senso stretto della parola. Sia Turnbull che Nix insistono molto sulla capacità di Cambridge Analytica di lavorare a campagne elettorali straniere senza lasciare tracce, usando società e nomi falsi. Dicono di aver lavorato in Messico, in Malesia, in Kenya, in Brasile e in Cina, anche se in quest'ultimo caso non per una campagna politica. Recentemente, dice Turnbull, hanno lavorato a un progetto nell'Est Europa, ma nessuno ha saputo che erano lì. Sono arrivati in segreto, hanno fatto il lavoro e se ne sono andati nello stesso modo.
Dopo la trasmissione del servizio di Channel 4, Cambridge Analytica ha diffuso un comunicato in cui dice che i filmati sono stati montati e scritti in modo da distorcere la natura delle conversazioni e di quello che fa la società, ma martedì l'amministratore delegato è stato sospeso dall'incarico.
In tutta questa vicenda, al momento ci sono moltissimo fumo e indizi che qualcosa sia effettivamente bruciato. ma nessuno ha ancora trovato l'arrosto.
Di nuovo Francesco Costa.
L'arrosto è la prova definitiva e incontrovertibile soprattutto degli eventuali legami tra Trump, la Russia e Cambridge Analytica. Alcune valutazioni nell'inchiesta del Guardian suonano un po' esagerate, considerato che molte cose sul funzionamento di Cambridge Analytica e sulla raccolta dei dati tramite Facebook erano già note. L'inchiesta del Guardian ha però il pregio di portare nuovi elementi nel grande dibattito sulle notizie false, sulla propaganda e sulla facilità di diffusione di questi contenuti tramite un uso distorto dei social network. Quest'inchiesta dimostra che Facebook è probabilmente in buona fede, ma continua ad avere un enorme problema nel garantire che non si faccia un uso non autorizzato dei nostri dati. Facebook continua a fidarsi troppo degli sviluppatori e continua a non avere strumenti per prevenire un utilizzo distorto dei dati. Può punire chi non rispetta le regole, ma non può fare molto per evitare che i dati siano consegnati ad altri e poi ad altri ancora, come probabilmente è successo nel caso di Cambridge Analytica. La posizione di Facebook è ulteriormente complicata dal fatto che usa sistemi di raccolta e di analisi simili a quelli che usava Cambridge Analytica per il suo servizio di marketing interno, quello attraverso cui tutti possono organizzare campagne pubblicitarie sui social network e che costituisce la sua principale fonte di ricavo. Lo stesso problema, infatti, riguarda buona parte delle altre aziende attive online che offrono gratuitamente i loro servizi in cambio della pubblicità e quindi in cambio della raccolta di informazioni sugli utenti. In misure diverse vale, per esempio, anche per Google e per Twitter. Mentre negli ultimi anni l'Unione Europea ha avviato iniziative per arginare questo problema, inasprendo le regole sulla privacy, negli Stati Uniti il mercato dei dati non ha subito particolari limitazioni. Le richieste degli ultimi giorni di politici e membri del Congresso a Facebook di chiarire meglio la propria posizione, chiedendo che sia anche organizzata un'audizione parlamentare per il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, indicano che qualcosa potrebbe cambiare anche negli Stati Uniti. D'altra parte, una regolamentazione più precisa di questo settore è attesa da tempo da organizzazioni e attivisti per la tutela della privacy online.
E poi c'è la Brexit. Già a maggio del 2017, il Guardian aveva dedicato una lunga inchiesta al ruolo di Cambridge Analytica nella campagna per il referendum su Brexit che c'è stato il 23 giugno del 2016. Secondo l'articolo, l'azienda aveva collaborato alla raccolta di dati e informazioni che sarebbero stati poi utilizzati per condizionare gli utenti dei social network e fare propaganda a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Tramite Mercer, Bannon e lo stesso Donald Trump, la società era di fatto in contatto con i principali sostenitori del Leave, compreso il leader del partito populista UKIP, Nigel Farage. Il Guardian aveva anche messo in evidenza strani passaggi di denaro verso il comitato del Leave. Dopo quell'articolo, Cambridge Analytica ha avviato un'azione legale contro il Guardian. Ma qualche mese più tardi, a luglio, è stata la BBC, con la trasmissione Newsnight, a tornare sulla vicenda, intervistando per la prima volta Alexander Nix. La BBC ha rivelato peraltro che durante la conferenza stampa di lancio di Leave, al tavolo, tra i dirigenti del movimento, era seduta una rappresentante di Cambridge Analytica, Brittany Kaiser. Più avanti però, nel servizio della BBC, il CEO di Cambridge Analytica smentisce categoricamente qualsiasi coinvolgimento della sua azienda, pagato o gratuito, nella campagna del Leave. E al giornalista che gli chiede che cosa ci facesse allora una sua collaboratrice al lancio della campagna, Alexander Nix risponde:
"Well, we're exploring the possibility of working with them."
Stavamo esplorando le possibilità di lavorare con loro, così come stavamo facendo con altri partiti in quel momento. Insomma, come diceva Francesco Costa poco fa, in mezzo a tanto fumo l'arrosto è ancora da trovare. E ancora non si sa se Mark Zuckerberg avrà voglia di dare una mano a cercarlo. Il fondatore di Facebook, oltre a essere sotto indagine negli Stati Uniti, è stato invitato a comparire davanti alla Commissione parlamentare britannica sulla cultura, i media e il digitale. Ha tempo fino al 26 marzo per rispondere, ma non è chiaro se accetterà l'invito. Un po' più chiara, invece, sembra la situazione sulla Brexit, al di là di questa storia di Cambridge Analytica. Il primo ministro britannico Theresa May e i capi di Stato riuniti nel Consiglio europeo hanno firmato un primo accordo per disciplinare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. I principali punti dell'accordo, su cui si negoziava da quasi due anni, con scontri anche abbastanza duri, sono due: i diritti dei cittadini europei che vivono nel territorio della Gran Bretagna e reciprocamente dei cittadini britannici che vivono nei paesi dell'Unione, e il periodo di transizione successivo all'uscita del Regno Unito, prevista per il 29 marzo 2019. due questioni importanti che riguardano direttamente migliaia di italiani che vivono nel Regno Unito per studio o per lavoro e molti altri che dovessero avere in programma di andarci. Ne parliamo con Luca Misculin della redazione del Post.
L'accordo prevede che entrambe le categorie di cittadini manterranno il diritto di restare nel territorio ospite se ci abitano da più di 5 anni e che durante il periodo di transizione, che durerà fino al 31 dicembre 2020, i cittadini dell'Unione Europea che si trasferiranno nel Regno Unito avranno gli stessi diritti di quelli arrivati prima, contrariamente tra l'altro a quanto aveva chiesto la prima ministra britannica Theresa May. Il compromesso sul periodo di transizione prevede invece che il Regno Unito continui a far parte del mercato unico anche se perderà il suo posto in tutte le sue istituzioni europee. Significa che nei prossimi 2 anni rimarrà formalmente l'Unione Europea, ma senza poter dire la sua sulle decisioni da prendere. Ci saranno comunque delle eccezioni in materia di giustizia, amministrazione interna e relazioni estere. Il diritto di veto su leggi che potrebbero danneggiare il Regno Unito, che era stato chiesto dai negoziatori britannici, non è stato incluso nell'accordo. È stata respinta anche un'altra importante richiesta del Regno Unito. Riguarda la pesca, che ha un giro d'affari locale superiore al miliardo di euro. I negoziatori britannici avevano chiesto di abbandonare da subito il meccanismo europeo che regola quanto pesce può essere pescato da ogni singolo paese dell'Unione, più o meno come funzionano le quote latte. L'Unione Europea ha rifiutato la richiesta e manterrà valide le quote fino alla fine del 2020, in pratica fino al 2021. In più, il Regno Unito non potrà nemmeno negoziarle, come è avvenuto ogni anno fino adesso. La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, che ha molto a cuore il settore della pesca, ha accusato i negoziatori britannici di aver svenduto l'industria locale scozzese.
Dall'accordo resta ancora fuori il problema del confine fra Irlanda del Nord e Irlanda, che è stato rimandato a negoziati successivi, anche se in realtà è stata inserita una sorta di paracadute. Nel testo si dice infatti che se non sarà trovato un accordo per evitare che si ritorni a un confine chiuso tra i due paesi, la situazione resterà invariata rispetto ad oggi, il che vuol dire che in caso di mancato accordo, l'Irlanda del Nord resterà da sola nel mercato unico europeo, mentre tutto il resto del Regno Unito ne uscirà, e quindi si verrà a creare un confine non tra le due Irlande, ma tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna. Capite bene che si tratterebbe di una situazione paradossale ed è quindi improbabile che si verifichi, ma il fatto che questa ipotesi sia stata messa nella bozza è un segno che l'Unione Europea vorrà riprendere a trattare da una posizione di forza, perlomeno su questo argomento. Ma quello che è stato approvato finora si può intanto considerare un buon accordo? Di nuovo Luca Misculin.
Quando all'inizio della settimana il capo negoziatore dell'Unione Europea aveva annunciato di aver trovato una bozza di accordo, sia l'Europa che il Regno Unito avevano detto di considerarlo un successo, anche se al momento sembra in realtà che sia stato il Regno Unito a fare le concessioni più grandi, come ad esempio quella sul diritto di residenza dei cittadini europei in territorio britannico. L'unica vera condizione che il Regno Unito è riuscito a strappare all'Unione Europea sarà la possibilità di negoziare da subito dei nuovi trattati commerciali con i partner stranieri tipo gli Stati Uniti o la Cina. Anche se in realtà poi questi trattati potranno entrare in vigore solo nel 2021. Theresa May sta ricevendo molte critiche e per rimediare dovrà trovare almeno una condizione soddisfacente riguardo alla questione del confine irlandese. Da un'altra prospettiva però, anche solo aver raggiunto questo accordo, a prescindere dai suoi contenuti, può considerarsi un buon risultato per il Regno Unito. Lo stallo degli ultimi mesi aveva creato un clima di sfiducia attorno a May e al suo governo e negli ultimi tempi erano persino circolate ipotesi molto radicali, come annullare l'intero processo di Brexit o addirittura tenere un nuovo referendum.
Ora, prima di chiudere, vogliamo mantenere una promessa che abbiamo fatto a molti di voi, cioè quella di tenervi aggiornati sulla storia che abbiamo raccontato nella prima puntata di questo podcast. Il processo, in corso da 1 anno e mezzo a Palermo, a un uomo accusato di essere un pericoloso trafficante di esseri umani, ma che potrebbe essere vittima di un probabile, clamoroso scambio di persona. Se proprio non vi va di riascoltare la prima puntata, facciamo qui un veloce riassunto. L'8 giugno 2016 il Ministero dell'Interno italiano e la National Crime Agency del Regno Unito dicono di aver arrestato in Sudan Medanie Yedego Mered, 35 anni, originario dell'Eritrea, sposato con Lydia Tesfu, una donna che vive in Svezia, e padre di un bambino nato da poco. Mered è ritenuto uno dei capi di una grande organizzazione con base in Libia che gestisce il traffico di migranti verso l'Europa sulla cosiddetta rotta libico-sahariana. Poche ore dopo l'annuncio dell'operazione, però, emergono i primi dubbi sull'effettiva identità dell'uomo che è stato fermato. I media britannici, e il Guardian in particolare, segnalano di aver sentito diversi testimoni che conoscono Mered e che escludono possa essere la persona fermata in Sudan. L'uomo arrestato sarebbe in realtà Medanie Tesfamarian Bere, un eritreo di 29 anni che non ha né moglie né figli, non è mai stato in Libia, non ha niente a che fare con il traffico di migranti e si è dichiarato innocente rispetto a tutte le accuse che gli sono state fatte. Con il trafficante condivide semplicemente un nome molto comune in Eritrea, Medanie. Nonostante i dubbi aumentino, a settembre del 2016 il GIP rinvia a giudizio l'uomo in carcere, dando inizio così a un processo che dura tuttora e che il 19 marzo scorso ha avuto un'udienza importante. Davanti alla corte, nell'aula bunker di Palermo, su richiesta della difesa, ha testimoniato Hiwet Tesfamarian Bere, 35 anni, sorella dell'eritreo arrestato. Hiwet ha detto che mentre Medanie Yedego Mered, il vero trafficante, tra il 2014 e il 2015 veniva intercettato tra Sudan e Libia, suo fratello si trovava in Eritrea.
Ha svelato un particolare molto interessante.
Questo è Lorenzo Tondo, il corrispondente del Guardian da Palermo che ha seguito fin dall'inizio la vicenda di questo possibile clamoroso scambio di persona.
Lei ha parlato con la moglie del vero Mered, perché a un certo punto si è un po' rotta le scatole di questa signora che, diciamo, non vuole presentarsi a Palermo su richiesta del difensore. Quindi, diciamo, ha contattato lei la signora Tescu, questo l'ha detto davanti al giudice, e a quanto pare sta cercando di convincerla a sottoporre il bambino al test del DNA, il figlio quindi del vero trafficante.
La sorella di Bere ha aggiunto un'altra cosa molto importante, e cioè che la moglie del vero trafficante le ha detto di essere stata contattata a Stoccolma da quelli che sarebbero poliziotti italiani. A loro ha mostrato una foto del marito, da cui risulterebbe in maniera molto chiara che non assomiglia affatto all'uomo attualmente in carcere a Palermo. Questo è uno dei momenti chiave del controesame da parte del pubblico ministero Calogero Ferrara nella registrazione di Radio Radicale.
Ma la signora le ha detto che aveva parlato con dei poliziotti italiani?
Io non lo so se sono poliziotti, se sono civili, però lei mi ha detto sono venuti dall'Italia, mi hanno domandato.
Sono venuti dall'Italia, è l'ultima volta che glielo chiedo. Le ha detto poliziotti o erano di altro tipo?
Quando io ho chiesto di DNA di bambino, lei mi ha detto io devo fare avvia legge perché sono venuti persone di legge.
Di nuovo Lorenzo Tondo del Guardian.
Se questa cosa fosse vera sarebbe una cosa gravissima, perché ovviamente questo interrogatorio non è mai stato depositato.
Su questa storia Tondo ha realizzato un documentario in collaborazione con il Guardian e con la televisione svedese SVT, che sarà trasmesso l'11 aprile nei paesi scandinavi e in Inghilterra.
Noi siamo stati in Uganda e abbiamo trovato decine e decine di testimonianze di eritrei che ovviamente dicono: guarda che Mered era qua il giorno prima, guarda che Mered era qua due giorni fa. Siamo stati contattati indirettamente dal trafficante, il quale si è detto, diciamo, ora molto irritato dalla nostra presenza in Uganda, e ha detto che probabilmente sarebbe disposto a inviare un video in cui non vuol far sapere dove si trova, ma dirà che lui è Medanie Yedego Mered e che l'uomo in carcere non è lui.
Medanie Tesfamarian Bere è in carcere da 21 mesi. La prossima udienza del processo è fissata per il 31 maggio. Troveremo il modo di aggiornarvi anche su quella, sicuramente sul sito del Post. Con questa puntata, infatti, si chiude anche con un po' di anticipo questo esperimento. Volevamo vedere l'effetto che avrebbe fatto un podcast del Post, e possiamo dire che è stato eccezionale, entusiasmante, superiore a qualsiasi aspettativa. Ci avete seguito a migliaia, sostenendoci e anche talvolta criticandoci. E per questo vi ringraziamo ancora di più. Magari ci risentiamo presto. Ciao!
Questo era il Postcast, le storie del Post da ascoltare. Un podcast prodotto da Piano P con i giornalisti della redazione del Post. Se volete aggiungere qualcosa, scrivete a redazione@ilpost.it.
Voce, editing dei testi e montaggio di Carlo Annese. A questa puntata hanno collaborato Francesco Costa, Emanuele Menietti e Luca Misculin. Se volete ascoltare altri podcast, potete trovarli su pianop.it. E se questo podcast vi è piaciuto, andate su Apple Podcast e lasciate la vostra recensione. Ricevere un po' di stelle ci fa solo piacere.